Laureando. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Laureando. Il film del passato che abbiamo scelto per voi è Arsenico e Vecchi Merletti di Frank Capra. Il film di oggi che abbiamo recensito per voi è La Frode di nome e di fatto. Come sempre potete ignorarci sia sul nostro profilo Facebook che sul nostro Twitter e mostrare grande indifferenza a illaureandoradiofonica@gmail.com. Allora, Arsenico e Vecchi Merletti. L'anno è il 1944, l'unica cosa intelligente da dire è che la Seconda Guerra Mondiale era ancora in corso. Il regista è Frank Capra, o meglio Francesco Rosario Capra, che nacque a Bisciacquino, in provincia di Palermo, ma che a già 6 anni era negli Stati Uniti. È uno dei registi che ha vinto più premi Oscar alla miglior regia, compreso tra l'altro un grandissimo film Accadde una notte con Clark Gable e Claudette Colbert. È un film che creò il genere del road movie, o meglio delle schermaglie uomo-donna che vanno in viaggio, no? Che poi è stato rifatto molto male negli anni 80 e 90 in Italia. Frank Capra è un regista particolare, non ha uno stile ben definito, non è Kubrick, non è Buñuel in un certo senso, è un regista che lavora più sul contenuto che sullo stile, perché lui odiava i virtuosismi dei registi, no? Piani sequenza, zoom, primo piano, piano americano. Non voleva far vedere di saper dirigere un film, ma solamente dirigerlo. Lui preferiva mettere in risalto la storia più che la sua tecnica. Infatti, se voi vedete nei suoi film, compreso questo, Arsenico e Vecchi Merletti, forse questo è l'esempio più di tutti del suo genere di film, non c'è un vero e proprio stile. Lui agiva sulla recitazione dei personaggi e sulla sceneggiatura, e io modestamente direi che non è poco. Allora, vedendo la maggior parte della sua filmografia, si può dire lui non fece tantissimi film a partire dagli anni 30 in poi. Dovete capire che se vedete in una filmografia di un grande regista 500 film dagli anni 10 agli anni 30, c'è un motivo, perché si faceva un film al giorno. Quindi, quando bisogna vedere la filmografia di un regista, bisogna guardare dagli anni 30 in poi. Ecco, dagli anni 30 in poi si vede Frank Capra fare due tipi di film. Allora, gli ultimi che diventano primi, cioè persone ingenue, il tipico americano di campagna, no? Provinciale, che all'inizio si rivelano sprovveduti o comunque inadatti, anzi, come direbbe Svevo, inetti alla situazione, e poi la stessa situazione la ribaltano a loro favore. Un esempio su tutti, Mr. Deeds Goes to Town, così ho avuto modo anche oggi di farvi sentire come pronuncio bene l'inglese. Oppure delle donne che da povere si riabilitano, in un modo, possiamo così dire, fiabesco, no? Che nell'arco di una giornata passano dall'essere povere a ricche, come Signora per un giorno. E di Capra è famoso anche il finale. Il finale alla Frank Capra. Ecco, il finale alla Frank Capra è questo. Tutti gli eventi stanno andando in un certo modo, molto spesso in modo negativo, e nulla, ma proprio nulla, sembra far cambiare gli eventi, salvo negli ultimi 3 minuti finali, magicamente, mediante un miracolo, uno stacco pubblicitario, no, a parte scherzi, mediante un miracolo, cambiare completamente la situazione. Per esempio, nel film Mr. Smith va a Washington, cioè questo deputato, tra l'altro anche Boy Scout, quindi guardate anche la morale di Capra che inserisce, scombatte contro un altro politico che fa una cosa di cui non ricordo e non è assolutamente importante che io ve lo dica, ma questo che è un corrotto, cattivo e brutto, che cosa fa alla fine? Alla fine si pente. Ecco, e non c'è un motivo perché lui lo faccia, ma solamente perché mancano 3 minuti alla fine. Ora, uno può fare due cose, o può credere, oppure può dire no, Capra non capisce niente. Però dovete anche capire il contesto storico. Si tratta di una serie di film che la maggior parte di quelli che fanno negli anni 30 e 40, in cui non c'era ancora la televisione, quindi serviva a creare un mito cinematografico. Allora, come sempre, in alcune puntate abbiamo aperto la rubrica, ma lui non ha fatto anche... Allora, lui ha fatto Mr. Smith va a Washington, dato che Mr. Film non l'ha mai fatto, oppure La vita è meravigliosa, che Rete 4 ci propone ogni Natale, no? E che a Modugno, secondo me, piacerebbe tanto. Perché a Modugno piacerebbe tanto? Allora, unite i neuroni, vi do la parola chiave, meraviglioso, che non è l'aggettivo per la nostra trasmissione, ma una canzone. Guardate il testo di quella canzone e troverete la soluzione. Un altro film che ha fatto è Angeli con la pistola, che io adoro, e dentro questo film ci recitano sia il futuro tenente Colombo, cioè Peter Falk, con occhio balandrino annesso, e l'immensa Bette Davis. Parliamo di Arsenico e Vecchi Merletti. Allora, è tratto dall'opera teatrale di Koesterling. Voi direte chi è? Io dico, ma chi se ne frega, perché ha fatto solamente questa opera importante. E viene adattato al cinema dai fratelli Epstein. Questo è più importante sapere chi sono, perché sono gli stessi sceneggiatori di Casablanca, che ricevette il premio Oscar proprio quell'anno. Ma è un film di Michael Curtis che parleremo nelle prossime puntate. Breve trama. Allora, Brooklyn, che non è il nome storpiato di un ortaggio ma un quartiere di New York, ospita le vicende di morti per Brewster, e nel doppiaggio italiano è molto divertente perché ogni volta devono pronunciare il cognome e fanno tipo morti per Brewster, ed è molto divertente. È un critico teatrale, anzi un critico drammaturgo, come è il doppiaggio degli anni 40, e autore di un libro contro il matrimonio, ma lui è così coerente che si sposa con Hélène, che è dolce tanto quanto innamorata. E va a trovare a Brooklyn le sue due zie, che sono zitelle, ma per fortuna abbienti, e sono proprietarie di una casa che di tanto in tanto ospita forestieri. Quanto è bella questa parola. Allora, tutto il vicinato, no, le considerano buone e gentili, diciamo un esempio di virtù e di carità. A un certo punto però Mortimer, vedete anche quanto è bella nella sceneggiatura da parte di chi l'ha scritto, che non mi ricordo perché è proprio inutile, ma rivedo Koesterling. Mortimer si chiama così perché è proprio una commedia nera, no? Parla della morte. Fin quando Mortimer, le zie sono andate di là a preparare una torta, apre una panca, e questa scena è spassosa, e trova un cadavere. Quindi scopre che le zie uccidono questi avventori che soggiorano nella loro casa, e che molto spesso si tratta di gente sola e senza nessuno al mondo. Quindi questa è anche una precauzione, no? Non è che uccidono gente che vorrebbe vivere, ma per farlo accettare di più allo spettatore, per farlo divertire di più, si dice che sono gente che non ha mai nessuno nella vita. Sì, queste sono tutte cazzate. Poi e sono aiutate dal fratello di Mortimer. Sì, perché Mortimer ha un fratello che si crede Theodore Roosevelt. Fermi un attimo, ecco il momento super quark. Theodore Roosevelt è stato presidente degli Stati Uniti negli anni 10, quindi non è Franklin Delano Roosevelt, che è stato dal 32 al 45 anno della sua morte. È stato tra l'altro dell'altro partito, cioè il Partito Repubblicano, quello, no, degli spari di Romney. Gli orsetti di Teddy si chiamano così in suo onore, ma questa è un'altra storia. È passata alla storia per aver iniziato i lavori del canale di Panama. Allora, voi direte, ma chi se ne frega del canale di Panama? Invece io vi dico che è il motivo per cui si capisce la gag del film, è che noi italiani, che non sappiamo né l'inglese né la storia, dovremmo conoscere. Lui, il fratello di Mortimer, va in cantina e scava delle buche per sotterrare i corpi delle zie. Però lui lo fa perché sta credendo di seppellire lavoratori morti di febbre gialla, era normale all'inizio degli anni 10, nel canale di Panama. Capite ora? Ecco. Un'altra rubrica che apro è le direttrici. Allora, non si tratta di dirigenti scolastiche, ma di direzioni che vengono prese dal film. Ecco, questo film si snoda lungo tre direttrici. Allora, quella del tentativo dell'incredulo Mortimer di dare la colpa a Teddy, no? Teddy è pazzo, quindi Teddy ha ucciso i 12 cadaveri, anche se in realtà l'hanno fatto le nonne con una parte del titolo, cioè l'arsenico. E quindi tentano di farlo internale. E quindi questo tentativo è anche quello di far ragionare le ziette, che si comportano come se nulla fosse. Cioè è spassoso il fatto che loro dicono: sì, l'abbiamo ucciso, non c'è nessun problema. Allora, ma non ti preoccupare, cos'hai? C'è una brutta giornata? E così. La seconda direttrice è quella del tentativo di arginare le conseguenze dell'arrivo dell'altro fratello, Jonathan. Sì, perché sono tre fratelli: Mortimer, Theodore e Jonathan. Allora, Jonathan è un assassino, però stavolta veramente. Cioè anche le nonne, anche le zie lo erano, ma vabbè, lasciamo perdere. Ed è in cerca di un posto dove nascondere il corpo della sua ultima uccisione. E insieme a lui c'è il dottor Einstein, che non è il grande scienziato ma è un chirurgo estetico che gli ha rifatto il viso, ma lo ha fatto simile a quello di Boris Karloff. Volete sapere chi è Boris Karloff? Ecco il momento Wikipedia. Il momento Wikipedia è una notizia che è su Wikipedia riguardo a questo film e che voi non vedete perché ve la dico io adesso. Allora, l'attore che aveva interpretato il mostro nel film I Frankenstein, perché vi ricordo che Frankenstein è il dottore e non il mostro, del 1931, è lo stesso Jonathan nella pièce teatrale di Arsenico e Vecchi Merletti. Ma nel film non venne scritturato quell'attore, cioè Boris Karloff, ma venne sostituito da Raymond Massey. Ma siccome a teatro ci si divertiva molto all'idea che Jonathan avesse i tratti del viso simili al mostro di Frankenstein per via degli interventi chirurgici, e che quindi Karloff che lo interpretasse in una sorta, possiamo definirlo così, crossover gigantesco, si decise che Massey dovesse somigliare a Karloff, in modo che anche al cinema funzionasse la battuta: ma quello sembra Karloff, avete capito qualcosa? Per chiarimenti, laureandoradiofonica@gmail.com. La terza direttrice riguarda Mortimer ed Elaine, freschi sposi nel corso del film, e lei... si vede che è sempre respinta da un indaffarato Mortimer, voi capite, deve coprire le uccisioni delle zie, che però è volenteroso sia di rimediare l'incredibile serie di eventi, ma è anche impaurito di avere in sé i germi della pazzia, i germi della pazzia nelle proprie vene, cioè quelle che scorrono, no? e come dice una bellissima battuta del film, non scorrono, galoppano. Ecco, battute brillanti, situazioni spassose e assolutamente, a mio modo di vedere, che è anche l'unica cosa importante dato che è l'unico che sta parlando adesso, è la recitazione farsesca di Cary Grant. Grant, l'ho detto tutte le pronunce, rendono il film molto spassoso. Diciamo che è la prima black comedy, cioè non è una commedia con sfondo nero, ma è una commedia che parla di morte. E tutta la storia si svolge nell'arco di un pomeriggio. Ora, questo film è bellissimo, ma c'è un gigantesco blooper. Sono quegli errori in fase di montaggio messa in scena, no? Uno dei più famosi è quello dell'orologio in Ben-Hur, no? Dove c'è un antico romano che recita con l'orologio. Ora, a meno di clamorosi passaggi nel tempo, non dovrebbe essere possibile. In Arsenico e Vecchi Merletti c'è un blooper. Quando il protagonista Mortimer, no, ha scoperto che c'è il cadavere, allora cerca di trovare una soluzione. Voi quando trovate una situazione, o siete Archimede di Teurica, oppure schioccate le dita. Allora lui lo fa in una scena prima con la mano destra e poi lo fa nell'inquadratura successiva con la sinistra. Allora, siccome lo schiocchio stava a significare mi è venuta in mente un'idea, non è che uno lo fa prima con la destra e poi con la sinistra, cioè non ha senso, a meno che non gli sia venuta in mente una canzone di jazz, ma questa è un'altra faccenda. Un altro punto negativo, secondo me, ed è molto pesante, è il doppiaggio. In lingua originale è mille volte meglio. Soprattutto Cary Grant ha la voce di un seminarista nel doppiaggio italiano, il che non sarebbe male se il film fosse Don Matteo e Vecchi Ceretti. Un ultimo appunto prima del finale, che come sempre vi rovinerò. Il dottor Einstein è interpretato da Peter Lorre, un attore che io adoro e che avete visto anche in altri film macabri oppure no, per questo sentite il laureando, ed è stato protagonista del film il mostro di Düsseldorf, film di Fritz Lang che io adoro. Come ti rovino il finale? Allora, Jonathan, il fratello cattivo, sta per convincere i poliziotti a scendere in cantina e vedere i 13 cadaveri, ma grazie all'intervento di un tenente che era in cerca dell'assassino, non si fa niente. Allora arriva Ted e dice ci sono 13 cadaveri, ma nessuno gli crede. Allora arrivano le zie che dicono, ma guarda che ci sono i 13 cadaveri. E allora Mortimer, che non sa cosa fare, si finge pazzo. Si finge pazzo e quindi è bellissimo il dialogo surreale che si instaura con le zie e con Mortimer e quindi alla fine si decide che sia le zie che Jonathan che Teddy debbano essere portati al manicomio. C'è un problema però, che Mortimer crede di essere anche lui pazzo perché tutti quelli della sua famiglia lo sono, ma quando scopre che grazie alla confessione delle zie che lui in realtà è figlio di una cuoca, se ne va via con Elaine verso le cascate del Niagara a passare come si dice, i viaggi di nozze? Sì, perché è solo uno dato che non si risposano tante volte. E quindi l'unico che rimane senza niente e senza soldi soprattutto è il tassista che aveva accompagnato la giovane coppia all'inizio del film e che era rimasto lì per tutto il tempo. Fantastica la battuta finale. Non sono Brewster, sono figlio di un cuoco di mare e io non sono un autista, sono una caffettiera.
Un film di oggi.
Allora, il film che abbiamo recensito purtroppo per voi è La Frode. La Frode, dico subito le cose che non mi piacciono, anche se sono molte di più rispetto a quelle che mi piacciono. È una dimensione più televisiva che cinematografica. Il plot, o meglio, come ci piace a noi in italiano, la trama, sembra fatta da diverse complicanze televisive, no? Quella fitta rete di situazioni che ti tengono in una situazione di suspense, no? Ma che si risolvono molto facilmente subito dopo la pubblicità. Allora, ci può stare in un tipo di film di questo genere, ma a parte le musiche comanda emozioni, tipo stai in ansia, stai tranquillo, il peggio è passato, queste complicanze in apparenza sembrano irrisolvibili, ma poi bastava Photoshop a capirlo. Non spoilerò niente altro, in realtà hanno photoshoppato la fotografia, ops. Tim Roth, che avete visto in Le Iene, ma anche in Lie to Me, in questo film recita in orizzontale. Allora, fateci caso, lui recita sempre sdraiato, no? Il problema è che lui sa di essere bravo, e in un film così è dannoso. È gigione già nel tratteggiare la figura del poliziotto. Lui fa la parte di un investigatore che sta indagando su uno che ha ucciso Letizia Castà. Sì, non mi ricordo che nome. Ah, credo che abbia nome Julie, ma non è importante. Li capiamo anche perché Letizia Castà non ha fatto mai altri film. Ma la sensazione vuole dimostrare Tim Roth quanto lui fosse bravo. Susan Sarandon, brava ma poco utilizzata. Molti hanno detto: grande interpretazione di Richard Gere. Vero, ma non vuol dire che sia buona. È la migliore semplicemente perché Richard Gere non è un grande attore. Ha avuto una carriera da belloccio in commedie romantiche come Ufficiale Gentiluomo, Pretty Woman, American Gigolo e Se scappi ti sposo, tra l'altro carina, quelle che ti mandano su Canale 5, no? Ecco, sono quei film della domenica pomeriggio, no? Grande emozione, non so nemmeno come si chiamano. Se vedete il film, ci sono almeno due scene in cui non si dimostra l'altezza della scena. Vi invito, scusate il gioco di parole, anzi non mi scuso perché il film è molto brutto, vi invito a fregarvene e a mandare una mail alla nostra mail, che non vi ripeterò tanto già la sapete. Un ringraziamento particolare va allo sconosciuto seduto accanto a me che ha rivelato la sua ragazza al finale del film. Sappi che ti troverò e ti rovinerò tutti i finali dei tuoi prossimi film, ma proprio tutto.